io ho avuto modo di conoscere e di frequentare i celebri seminari di questo filosofo, insomma. E questo per me è il primo motivo di interesse e anche, come dire, no? Perché da lui ho appreso tante cose, no? E il secondo motivo è che per ultimo è uscito l'anno scorso la nuova edizione dell'unico libro di cui vi vorrei parlare, che si chiama L'uomo e Dio, e questo è l'argomento fondamentale, di cui ho curato l'edizione, una nuova edizione con tutti gli inediti che finalmente è stato possibile pubblicare. E questa è la seconda ragione, per cui abbiamo finalmente il volume, il testo co completo, ma incompiuto, come sempre, di questo grande, di questo autore che è molto importante, perché è uno dei filosofi, direi, più importanti, no? Della Spagna contemporanea. E adesso non mi annoio su come è composto questo testo, ma la cosa interessante è che questo testo fu il nucleo di questo volume, che naturalmente è uno degli ultimi che Zubiri ha scritto prima di morire, fu oggetto di un corso che tenne all'Università Gregoriana sul problema di Dio. Quello è il nucleo, poi naturalmente lo ha ampliato. Poi è morto e quindi non ha avuto tempo di, come dire, di concludere questo libro. E questo è molto interessante perché naturalmente l'Università Gregoriana, lo chiamarono la facoltà di teologia oltre che di filosofia, a dettare questo celebre corso. Bene, insomma, di che cosa si tratta? Ecco, del problema di Dio, che è un vero problema, perché, come è ovvio, no? Naturalmente, rispetto a questo problema bisogna dire che si è cercato di risolverlo, si fa per dire, attraverso la teologia naturale, oppure attraverso le prove cosmologiche, sono le grandi vie, no? Oppure il razionalismo moderno ha fondato la teodicea, il celebre argomento ontologico, non è vero? Come già mostrava Kant, no? In modo definitivo, noi non possiamo arrivare a Dio attraverso i giudizi né analitici, ovviamente, neanche sintetici. Quindi sappiamo la posizione agnostica di Kant, no? Tutto quello che si poteva concedere, Kant onestamente, con onestà intellettuale, lo ha fatto. E quindi che fare? Questo è il punto. Alla luce di questo rapidissimo e sintetico panorama, che fare? Si chiede Zubiri. Egli ritiene che certamente bisogna procedere con la ragione, questo è indiscutibile. Vedremo con un particolare tipo di ragione, si capisce, ma anche non trascurando l'esperienza. Quindi un particolare tipo di ragione è inscindibile dall'esperienza. Perché Zubiri tiene fermo questi due punti, nel senso che è decisivo questo aspetto, la ragione e l'esperienza. Perché il problema di Dio è anzitutto un'esperienza di Dio. Della quale esperienza la ragione cerca di render conto. Ed è un'esperienza non solo individuale, ma anche un'esperienza sociale e anche un'esperienza storica, in queste triplici dimensioni. E rapidamente, ma molto rapidamente, per vedere dove siamo, no? Questo pensatore è un pensatore importante, basta raccontare soltanto questo aneddoto che è stato, ovvero in Germania, dal 27 al 31, anni fondamentali non è vero, per la cultura filosofica europea, ha conosciuto Heidegger, no? E quindi se si legge l'ultima parte sull'essenza, tradotto anche in tedesco, Über das Wesen, dunque un libro di 800 pagine, perciò. Tutti i suoi libri sono tradotti in inglese, alcuni in tedesco e parecchi in francese, dunque c'è una diffusione internazionale di quest'uomo. Insomma, ha conosciuto Heidegger e l'ultima parte di Sull'essenza è una critica a essere tempo, no? Quindi basterebbe solo questo per dire che, sapete che i tedeschi no, Marco se ce lo insegna, guardano gli spagnoli, il Mediterraneo dall'alto in basso, poi Heidegger che era superbo quant'altri mai, dice ma questo tedesco che cosa vorrà mai, questo spagnolo cosa ha da dirci, insomma. E la moglie, che è la Carmen Castro, la celebre figlia di Amerigo Castro, chi conosce le cose spagnole sa che Amerigo Castro era il croce spagnolo, no? Insomma, quello che ha scritto la celebre storia della Spagna, no? E eccetera, eccetera. Sua figlia, che era poi moglie di Zubiri, ha scritto una biografia del marito, come è giusto che fosse, no? Naturalmente, e di parte, si capisce. Ma dove racconta questo aneddoto, sempre a riferimento ad Heidegger, che Heidegger amava spesso, chiedeva spesso di conversare con Zubiri. Questo era molto stupefacente per le ragioni che ho detto. La moglie di Heidegger, la moglie, sempre le donne, no? Quando era colei che insomma, no, governava gli ingressi in casa Heidegger, no? Tutte le donne governano queste cose, no? Non è vero. Governano i mariti, insomma, dirigono il traffico, no? Dirigono il traffico, naturalmente. E gli uomini non si rendono conto, beh, finiamo questo aneddoto e questa cosa perché sennò andiamo a fare tutta la conferenza su questo disco. Beh, e che cosa succedeva? La sera successiva Zubiri andava a trovare Heidegger, no? E Heidegger lo rimproverò, ma perché non sei venuto ieri sera? E Zubiri dice, ma io ho tentato di mettermi in contatto con te, tua moglie mi ha detto che eri fuori. Ma come ero fuori? Se ero a casa e ti aspettavo. Quindi la moglie non lo voleva lo spagnolo. Capite, no? E invece Heidegger lo rimproverò, ma come dire, ma io ti attendevo, ma tua moglie non mi ha dato il lasciapassare, che guidava lei, no? E quindi per dire, questo aneddoto è curioso, sarà pure di parte, ma mostra l'interesse di Heidegger per questo spagnolo, insomma, che come dire, no? Bene. E naturalmente Zubiri ha avuto tre tappe nella sua evoluzione, questo ci importa per il nostro problema. Sopra l'essenza la mostra, no? Huber d'Hervé è stato, no? Fenomenologo, no? Quindi l'incontro con la fenomenologia di Husserl, no? E poi naturalmente ha avuto una tappa ontologica e poi una tappa metafisica, quindi ha fatto con Heidegger il superamento di Husserl e a sua volta lui ha fatto l'Aufhebung, il superamento di Husserl e di Heidegger. E questo è interessante. Adesso non mostriamo questo perché potrebbe essere oggetto di un'altra conferenza. Qual è il superamento di Zubiri della fenomenologia husserliana dell'idea dell'essere di Heidegger, no? Perché Zubiri dice non è vero che noi. Certo che l'essenza è fondamentale, no? Certo che l'essere, il Dasein è fondamentale, ma io. E ritengo che fondamentale è la realtà. Oggi nella disputa su un nuovo realismo, no? Sapete, no, che il mio amico torinese, no, ha iniziato questa. Io adesso sto traducendo un libretto e lavorando un libro di Zubiri che si chiama Che cos'è la realtà? Dunque, lui è un realismo. È molto interessante questo. Nel ritorno del realismo. E quindi non è solo l'essenza, non solo l'essere, ma anzitutto e soprattutto, nel senso non cronologico, ma metafisico, anzitutto è la realtà. Ma non il realismo ingenuo, no? Si capisce, no? Siamo ormai nel XXI secolo. Non è il realismo ingenuo. Che cos'è questo nuovo realismo di cui parla Giubilee? Ecco, e naturalmente nel problema di Dio noi parleremo della realtà di Dio, no? Ma non. Quindi adesso non. Ecco, ho voluto dire questo per via che. Ecco, siamo a questo livello, no? Quindi noi parliamo di questo libro, ci sono molti altri testi precedenti su questo tema, ma parliamo di questo libro, Il problema di Dio, l'uomo e Dio, nella tappa metafisica di Zubiri. Perché nelle tappe anteriori egli si esprime in un linguaggio diverso, come è ovvio. E naturalmente non ho il tempo per illustrare che cos'è questa tappa metafisica, che cos'è questo nuovo realismo, che è frutto del superamento di Husserl e di Heidegger, e soprattutto poi non ho tempo di mostrare che alla luce di questo nuovo realismo, naturalmente Zubiri formula anche una nuova teoria epistemologica, la celebre teoria naturalmente dell'intelligenza senziente, dell'intelligenza umana, no? Che non si tratta perciò soltanto di un intellettualismo, ma appunto di una nuova teoria dell'intelligenza. Questo è l'aspetto più celebre di questo autore, no? Ha scritto quella trilogia sull'intelligenza umana, perché l'uomo è già da sempre aperto alla realtà, a questa realtà che mettiamo tra virgolette, perché non è né il realismo ingenuo né il realismo dei moderni, non è vero? E attraverso questa intelligenza senziente, da non confondere con l'intelligenza sensibile di cui già parlavano gli antichi, i classici. Bene. Perché tutto questo è importante? Perché egli ritiene che la situazione intellettuale dell'epoca contemporanea è basata su tre grandi questioni: il problema della storia, il problema della tecnica e il problema di Dio. Ecco, queste sono le tre grandi questioni. Solo che noi però, rispetto a questo, egli osserva nella prefazione a questo libro, noi abbiamo perso queste tre grandi idee, perché noi abbiamo oggi, abbiamo perduto l'idea della natura, no? E abbiamo perso anche, almeno nella filosofia, e forse a mio avviso non solo nella filosofia, l'idea del Dio creatore, tipica creazione dell'ebraismo e del cristianesimo, giova ribadirlo in questi tempi molto complicati, è stata la grande, non è vero, per la teologia la rivelazione, e per altri l'intuizione, no? Di questo Dio creatore, e poi naturalmente il problema dell'io, che il mondo moderno ha sostantivato. L'io come, a partire da Cartesio, giù fino a Husserl, la sostantivazione dell'io. L'uomo perciò del XX secolo, egli dice, si è venuto a trovare in questa strana condizione, perché si è trovato senza mondo, perché non sa più cos'è la natura, senza Dio, perché non sa più e non riesce a riconoscere il senso della creazione, e senza l'io, perché questa sostanza dell'io egli ritiene che sia, insomma, una bella costruzione, ma tutto sommato molto astratta. E perciò è necessario, come dire, no? Rifondare la filosofia, come si è sempre fatto, no? Nei momenti di crisi. E quindi rifondare la nostra cultura. No? E però gli ritiene anche che questa crisi, che ha bisogno di una rifondazione, almeno dalla parte della filosofia, naturalmente in che cosa è sfociata? È sfociata appunto in un riconoscimento della storia, il grande valore della storia, qui c'è tutto Heidegger, come sapete, nel riconoscimento, e non poteva essere altrimenti, del grande senso e valore della tecnica, l'homus technologicus, e appunto è nel grande valore della prassi, storia, tecnica e prassi. Ma Zubiri ritiene che queste tre soluzioni, la storia, la tecnica e la prassi, non siano adeguate alla crisi del mondo contemporaneo. Non siano adeguati, perché egli ritiene che anteriormente a tutto questo c'è qualcosa di diverso, c'è qualcosa di diverso, e che non è soltanto ma è appunto ritornare alla realtà, ritornare già, come diceva Husserl, alle cose stesse, ma anche questo ritorno alle cose stesse, come vedremo, sarà messo in discussione. E perciò bisogna riconsiderare questi tre concetti, e perciò implica riconsiderare questo non più l'orizzonte greco, no? Né quello moderno, ma come egli dice quello postmoderno, che è appunto basato su una nuova concezione del reale. Bisogna ritornare alla realtà, ma non nel senso degli antichi, non nel senso dei moderni, veramente i moderni ne parlano molto poco di realtà, nel senso dell'io, ma nel senso contemporaneo. Ora, noi non possiamo affrontare, questo è il background, no, rapidissimo, culturale, in cui si muove questo pensatore. Noi invece ci dobbiamo fermare sul problema di Dio, no? Il nostro tema è il problema di Dio, che c'entra, l'abbiamo già detto, uno dei grandi problemi che è entrato in crisi è la questione appunto di Dio, no? Nel mondo contemporaneo. L'uomo si trova senza mondo, senza Dio, e quindi e con i suoi surrogati, no? E che fare? Ecco, e qui, e naturalmente, è questo di cui vogliamo parlare. Innanzitutto perché è un problema. È un problema. In un celebre saggio di Zubiri, si intitola proprio così, Il problema di Dio, egli proprio sostiene questo, no? Che è vero che lo è stato sempre questo tema, no? Il tema cruciale, no? Della filosofia, ma nel mondo contemporaneo questo è diventato problematico. Questo è diventato problematico. E che cosa vuol dire problematico? Vedremo rapidamente che cosa vuol dire. Ma per affrontare questo tema, appunto come il titolo del libro è L'uomo e Dio, non possiamo trascurare alcuni presupposti, no? Di ordine antropologico. Il libro non casualmente si intitola L'uomo e Dio. E molto rapidamente anche qui, non posso delineare tutta l'interessante prospettiva antropologica di Zubiri, ma presentare soltanto alcune idee che ci possono essere utili per discutere il problema di Dio. Non casualmente, ripeto, il libro si chiama L'uomo e Dio. Dunque, naturalmente diamo per scontato, ma non possiamo mostrarlo, che per Zubiri l'uomo è persona, no? Si capisce? È una persona reale, eh? E chi è? E cosa vuol dire essere persona per lui? Significa appunto che la persona si realizza nella vita, attraverso le azioni che compie. Di queste azioni l'uomo, in quanto persona, è attore, è agente ed è autore. Quindi, pur dovendo l'uomo, no, non solo essere, ma soprattutto operare, pur dovendo agire con le cose, l'uomo in ultima analisi però non può fermarsi ad agire con le cose e avere a che fare con essi, ma in ultima analisi saltiamo, no? Come sempre i filosofi devono fare dei salti nel senso mentale, non perché non possiamo qui argomentare, ma in ultima analisi sta nella realtà. Noi agiamo con le cose, abbiamo a che fare con le cose, facciamo tante cose, ma se ci interroghiamo in ultima analisi, noi intanto possiamo agire con le cose in quanto siamo nella realtà. Siamo nella realtà. Perché? Che cosa sono queste cose con le quali abbiamo a che fare? Sono, come dire, veicolo che ci additano l'ultimità, la possibilità e l'impellenza di qualcosa che è reale. E noi non possiamo essere persona se non appunto agendo con le cose, ma soprattutto essendo nella realtà. D'altra parte, cosa non diciamo noi oggi nel linguaggio comune? Come io mi realizzo? Che cosa vuol dire questo verbo? Che cosa vuol dire realizzarsi? Gli uomini si realizzano così, quell'individuo si realizza in questo modo, io realizzo la mia vita in siffatto modo. Realizzarsi, questo verbo. Beh, è esattamente questo, no? È avere a che fare con le cose, naturalmente con le cose si intende gli altri, sia nel senso materiale che non, e soprattutto essendo nella realtà. Le cose, naturalmente, la realtà è rispettiva rispetto a, è rispettività, ed è quella che mi rende possibile la realizzazione personale. E di qui, naturalmente, sorgono gli interrogativi. Ma che cos'è questa realtà che, in ultima analisi, è ciò in cui sto e ciò in cui sono impiantato e che permette la mia realizzazione? Che cos'è questa realtà che mi permette di realizzare? E nella quale sono impiantato. Naturalmente io sono, mi identifico con la realtà, ma la realtà mi trascende. Questo è chiaro, vedremo. Di qui l'emerge di questi interrogativi. Questa realtà che appunto mi consente di realizzarmi, diciamolo così, Zubiri lo chiama il potere del reale. Il potere del reale. Naturalmente noi abbiamo una visione del potere, è interessante questo. In senso, noi potere si usa, è una parola molto ambigua nella nostra lingua, no? Almeno in italiano. Perché potere lo diciamo in senso fisico, in senso politico, no? Il potere dei politici, il potere fisico, no? Qui potere e nel senso di dominio, la realtà mi domina. È il predominio della realtà su tutto quanto esiste. Per cui Giubilio può dire che in questo senso, perché in questo senso io vengo dalla realtà, perché è la realtà che predomina su tutto quanto esiste. E non come dice il soggettivismo moderno, che io fondo la realtà, ma io vengo da essa, perché è essa che predomina. Non possiamo seguire questo argomentare, che sarebbe molto interessante. In quanti modi il potere del reale domina su tutto quanto esiste? Il potere della natura, il potere politico, il potere sociale, il potere fisico, il potere degli dèi. Capite, no? Questo immenso e variegato, no? Senso del potere della realtà. Perché la realtà è rispettiva, è rispettività. Attenzione, nei vari trascendentali noi confondiamo, no? L'ente, il vero, il bene, e poi abbiamo la relazione e poi, no? E poi la rispettività, no? Questo è molto importante, questo è rispettivo. Perciò, rispetto al soggettivismo moderno, noi non fondiamo la realtà, non legiferiamo sulla realtà, ma veniamo da essa, perché essa è quella che predomina su tutto quanto esiste. No? Il potere del reale quindi è un appoggio in qualche modo a tergo, non per agire soltanto, noi non potremmo agire se non avessimo questo potere, ma per essere reale, non per agire ma per essere reali. Perciò non andiamo alla realtà ma veniamo da essa. Ma che cos'è questo legame che emerge appunto quando noi facciamo questa breve analisi, breve, la filosofia è sempre breve come discorso, questa analisi, che noi no, non possiamo non agire, ma proprio perché agiamo ci interroghiamo su che cos'è fa sì che noi agiamo, e questo ci fa scoprire che siamo impiantati sulla realtà e ci fa scoprire questo potere del reale che predomina su tutto quanto esiste, e perciò noi non andiamo alla realtà ma veniamo da essa. Questo legame è indissolubile con questa realtà. Giubiri la chiama con un nome antico, ma anche è qui la sua originale teoria, relegazione. La celebre teoria della relegazione. Già il mondo antico, no? Già Cicerone parlava di questo. Da cui la parola religio. Molti discutono, io non sono in grado di farlo in questo momento perché non abbiamo molto tempo. La parola religio, diceva già Cicerone, deriva dal relegare. Relegare. Legare. Oppure nec lego, relegare, religare, da qui religio, sarebbe molto interessante seguire questa direzione. Ma insomma, teniamo anche conto che però ogni filologia non può risolvere i problemi filosofici, no? Certamente la filologia è molto importante. Ecco, questo legame col potere del reale è la relegazione. Noi siamo legati alla realtà, perciò non ne possiamo fare a meno. Relegare, legati alla re, quindi alla realtà, noi siamo legati. Da qui il religio, uno dei sensi in cui già Cicerone parlava di religio è l'essere legati alla realtà. Questo legame, che è il potere del reale, è la relegazione, che naturalmente il cui oggetto della relegazione. Analizziamo questa teoria, no? Perché questo è molto importante. Perché Giubiri, come vedremo, giunge a Dio non attraverso la via cosmologica, non la via antropologica, non la via naturalmente ontologica, non la via fisico-teleologica, le celebri, ma per la via della relegazione. Sapete che Tommaso cosa diceva nei suoi celebri testi? Quinque vie probare potest et multalia, e molte altre vie. Lui ne aveva proposto cinque, le celeberrime vie, ma ce ne sono molte altre. Qui ce n'è un'altra, la via della relegazione. Noi possiamo arrivare a Dio, e avete già capito che non possiamo arrivare, ma è esattamente l'inverso. Dio è come il potere del reale, noi è all'inverso. Noi crediamo di arrivare a, in realtà veniamo da, no? Bisogna fare questa metanoia, no? E quindi attraverso Giubiri ritiene che si possa arrivare a Dio o venire da Dio, riconoscere da dove veniamo, attraverso la via della relegazione. Vediamo che cos'è questa relegazione, molto rapidamente, questo essere legati al il re, no? E qual è l'oggetto di questa relegazione? Qual è l'oggetto formale? Non è la natura, ma è la persona, o meglio la natura personale. E non riguarda soltanto una realtà singola, ma la totalità della realtà, la quale solo nella persona si attualizza formalmente. La relegazione è la radice, perciò, della realtà, è quella che ci permette le varie realizzazioni personali, che sono frutto di scelta. Ciascuno si realizza a seconda delle scelte che compie. E la relegazione però non è un obbligo morale, non si confonde con l'etica, no? Non si tratta soltanto dell'obbligo morale. Non è neanche un fatto di sentimento, come dire io mi sento relegato, un altro potrebbe dire io mi sento slegato. Non è un fatto di sentimento, non è neanche un fatto etico. E non è neanche il sentimento di dipendenza, perciò, di cui parlava Schleiermacher, no? Non è neanche questo. Perché, appunto, è qualcos'altro. È un fatto metafisico. Quindi né morale soltanto, né un sentimento di dipendenza, né un fatto naturale, perché abbiamo visto che è formalmente nella persona che si attua la relegazione, sebbene tutto quanto esiste è relegato, è legato in re, no? Ma solo nella persona si diventa consapevole questo, è in nuce in tutto quanto esiste. Non è vero. E perciò Giubiri può scrivere che intanto andiamo al reale in quanto riconosciamo che siamo venuti dal suo potere relegante. Noi possiamo andare alla realtà, perché riconosciamo che siamo venuti da esso, che è esso che ci lega. È esso che ci lega in re, attraverso il potere. Dunque, l'uomo perciò è, la persona umana è esattamente relegazione. Formaliter consiste in questa relegazione, in religione. Da qui la parola religio, come abbiamo accennato, no? E questa religione o questa relegazione, da cui direva religio, non è soltanto un fatto prassiologico, un fatto solo morale, un fatto solo sentimentale. Non è perciò una proprietà che si può possedere o meno. Se siamo tutti relegati e tutto quanto esiste relegato, non è qualcosa di optativo. Non è che io posso scegliere di non essere legato. Lo sono già da sempre. Insomma, è un fondamento per essere reali. La relegazione è un fondamento per essere reali. Perché nella relegazione che è innanzitutto un'esperienza, no? Non è una teoria. Giubiri ha l'ardire di dire che non è un fatto teorico. Noi ne stiamo dando una versione teorica, si capisce, no? Ne stiamo riflettendo. È un'esperienza. Nell'uomo, formalmente, si realizza questa esperienza. È un fatto di esperienza, anzitutto. E della quale esperienza noi dobbiamo, però, Giubiri tiene fermo questo, render conto intellettualmente. Pur essendo un fatto di esperienza, ed è l'esperienza fondamentale della persona umana, in fondo è l'esperienza radicale dell'uomo, ciò non toglie che dobbiamo darne una giustificazione intellettuale, è certo. Pur essendo l'esperienza ultima e radicale dell'uomo, di essere legato in re, di essa non possiamo esimerci da dare una giustificazione intellettuale. Intellettuale, non intellettualistica, attraverso l'intelligenza senziente, che è intelligenza senziente, cioè, come vedremo, cioè non lo vedremo, perché non abbiamo il tempo per vedere. Perché attraverso questo, riflettendo su questa esperienza della relegazione, essa come si mostra a noi innanzitutto? In modo enigmatico. In primis è un enigma. Noi non sappiamo a che cosa siamo relegati. È un enigma, è un problema, ecco il problema. È molto enigmatico. È un enigma. E l'enigma naturalmente, come dire, no, spinge a almeno per i curiosi, no? Ha una soluzione, no? Come dobbiamo risolvere questo enigma? Che non sappiamo a che cosa siamo legati. Sembrerebbe che quando agiamo con una cosa è essa che ci lega. No, ci lega anche quella. Ma è tutto quanto esiste che ci lega. E qui è la filosofia, come è ovvio, no? Dobbiamo passare dal particolare all'universale, non è vero? Perché guai a pensare che quella singola cosa, che esperienza che mi fa vivere e alla quale attraverso la quale io mi scopro dipendente, cioè legato, non è quella. Devo arrivare a ciò che in radice lega tutto quanto esiste, no? E questo è enigmatico, perché non lo so in primis, immediatamente, no? Non mi è chiaro. E questo è un problema, è un enigma. E questo enigma, Zubiri lo chiama, il problema del fondamento. E questo è. Risolvere questo enigma, a partire dalla relegazione, non abbiamo fatto tutti i passaggi, perché ovviamente... significa porre il problema del fondamento. E come si presenta questo enigma? Beh, una piccola analisi fenomenologica, metafisica, no? Di questa fenomenologia metafisica, facciamola, che è molto interessante, per mostrare anche come appunto questa triplice evoluzione, queste tre tappe, noi le possiamo vedere, no? In questa analisi. Questo enigma proprio perché è enigmatico, naturalmente genera inquietudine. Noi di fronte a un enigma, poi le donne soprattutto, ma anche gli uomini avveduti, sono curiosi e di fronte all'enigma sono inquieti, no? E come facciamo che non sappiamo la soluzione dell'enigma, no? Inquietudine. Ma di che inquietudine si tratta? Beh, l'inquietudine oggi ha molti significati, no? Qual è quella di cui qui stiamo parlando? Anzitutto la celebre inquietudine, no? Di cui per sempre e in modo assoluto ha parlato Agostino, no? Inquietum cor, naturalmente, no? Certo, fi done crescat in te. Il senso di questo enigma e di questa inquietudine Agostino per sempre ha dato la soluzione. Non è vero? E questo è un primo senso, dice Zubiri. È vero, è imprescindibile questa idea agostiniana, ma è da completare. Perché, secondo Zubiri, questa è una tesi importante, ma più a livello antropologico e meno a livello metafisico. In che senso? Perché, dice Zubiri, a livello metafisico, oltre a questa inquietudine antropologico-psicologica agostiniana, noi perché siamo inquieti? Perché siamo inquieti? Per l'enigmaticità del potere del reale. È esso ad essere enigmatico, perché non sappiamo cos'è questo potere. È esso che è enigmatico. Noi naturalmente possiamo viverlo anche questa inquietudine fino a volte a sfociare nell'angoscia, nella preoccupazione, ma naturalmente la vera inquietudine è quella normale, non l'angoscia e la preoccupazione di cui Heidegger, no? Ha sempre parlato. La vera inquietudine è questa, no? Quella metafisica, quella che scaturisce dal tentativo impellente di voler cercare una soluzione al potere del reale. Che cos'è mai questo potere del reale? Ma dove si trova veramente questa inquietudine? Zubiri dice, là si trova in qualcosa che abbiamo noi dimenticato. La voce della coscienza. Dov'è il luogo in cui questa inquietudine vive? Nella voce della coscienza. Che non è però simile all'imperativo categorico di Kant. E non è neanche un momento psicologico la voce della coscienza. È un momento metafisico. Che cos'è metafisicamente la voce della coscienza in cui si installa questa inquietudine circa l'enigma del potere del reale? Perché è un legame metafisico nel senso che esso, in fondo, ci richiama alla realtà. Alla realtà che, attraverso l'intelligenza senziente, assume questa realtà il senso di una notizia. Di una notizia. Nella voce della coscienza, si installa questa inquietudine, il tentativo di risolverla, perché essa è voce del clamore della realtà, ci richiama alla realtà, ma non alla realtà in quanto tale, ma come notizia. Da questo lato, in quanto la realtà è notizia, noi siamo incamminati verso qualcosa che va oltre la realtà. Ma oltre dove? Se tutto è reale. Oltre in una trascendenza ab intra, non ad extra. Vedremo anche in Dio, nulla è ad extra della realtà, ma bensì è una trascendenza dall'interno, non ad extra. Noi non vogliamo cercare qui un Dio oltre il reale. Oltre dove? Si chiede Giubir. Se non all'interno, scavando nella realtà, in questo scavo metafisico, noi vogliamo trovarlo all'interno di esso, non al di là di esso. Non vogliamo andare al di là. Perché oltre alla realtà cosa c'è? La realtà è rispettiva. Dunque, se la realtà è rispettiva, cosa significherebbe andare oltre? Non avrebbe senso. Non è vero. Infine, appunto, è questo enigma che emerge dall'inquietudine, è un fatto metafisico, si installa nella voce della coscienza che è notizia della realtà, che non significa vero trascendenza ab intra, non ad extra. Essa è appunto è una realtà che poi è oggetto di volizione, che noi vogliamo questo, desideriamo risolvere questa enigma. È una volizione, un desiderio che ci permette di distinguere due tipi di realtà, no? La realtà oggetto e la realtà fondamento. Altro è la realtà oggetto. Altro è la realtà fondamento, perché solo la realtà fondamento è oggetto dell'opzione fondamentale. Noi viviamo con tante realtà oggetto, ma solo la realtà fondamento ci fa compiere l'opzione fondamentale. E questa viglia, il Zuvarait, ed è qui la volontà di verità, no? Di questa volizione senziente. Come c'è un'intelligenza senziente, c'è anche una volontà senziente. No? E questo è molto importante. Indagare su questa realtà fondamento per la via della relegazione e tentare di risolvere questo potere del reale che ci rende così inquieti, risolvere questo enigma, fare tutto questo cammino, questo cammino esperienziale, ma di cui diamo giustificazione intellettuale, fare tutto questo è arrivare alla realtà fondamento, e tutto ciò già Bergson definiva esperienza metafisica. Questa è l'esperienza metafisica di cui parla già Bergson. Che cos'è l'esperienza metafisica? Questa, secondo Bergson, nel linguaggio giubiliano. Giubili però preferisce chiamarla esperienza teologale, che è simile all'esperienza metafisica di cui ha parlato in modo celebre Bergson. Fare questo cammino esperienziale alla ricerca della realtà fondamento per la via della relegazione al potere del reale significa fare questa esperienza teologale, oppure significa fare questa esperienza metafisica. Lo diciamo subito, esperienza teologale, non esperienza teologica. Distingueremo con cura che cos'è il teologale dal teologico. Beh, teologico lo sappiamo, qui c'è una facoltà di teologia, voi sapete meglio di me che cos'è teologia. Ma il teologale non è il teologico, non è vero. Quindi noi parliamo, i filosofi, giustamente, no? Parlano di teologale, non di teologico. Il teologale è il presupposto del teologico. Anzi, il problema di Dio è proprio questo. Se non risolviamo il problema teologale, non possiamo, che è il presupposto per il problema del teos. Tanto chiede la filosofia, no? No? E se questa è l'esperienza teologale, oppure l'esperienza teologica, infatti, l'esperienza teologale, infatti qui Zubiri osa anche dire, secondo me giustamente, di tutte le varie questioni che sempre si affrontano, no? La teologia fondamentale, il preambolo, la fide, tutta questa cosa qui, no? Che classicamente si fa, no? Non si studia ancora. Ai miei tempi si studiava, no? Il preambolo, la fide. Giubilee dice: ma non facciamo più questa roba qui, facciamo l'esperienza teologale. Discutiamo il problema del fondamento, come lo pongono i moderni. Secondo me non sarebbe male. Discutiamo dell'esperienza teologale o dell'esperienza metafisica. No? In questo dovrebbe consistere la cosiddetta teologia filosofica, no? Teologia fondamentale. Dialogando col mondo moderno, su queste esperienze. Dice Zubiri, ma non c'era bisogno di lui. Ecco, questo è il problema per l'uomo contemporaneo. Mentre per l'uomo antico, medievale soprattutto, non era problematico, per l'uomo questo è il problema. Che noi non abbiamo. È sommamente problematica l'esperienza teologale e perciò dobbiamo tematizzarla. E scoprendo, almeno in questo modo di pensare, scoprendo attraverso la relegazione, scandagliando per la via della relegazione, che cosa c'è nella realtà e qual è il suo potere. Non è vero? Quindi questa è l'esperienza teologale. E questa esperienza teologale o esperienza metafisica è esattamente questo. E qui è il problema di Dio. Sorge quando abbiamo risolto, o discusso a lungo e indagato a fondo sull'esperienza teologale. Alla luce dell'esperienza teologale possiamo allora chiarire in che senso c'è questo problema di Dio. Perché che cos'è questa relegazione? Insistiamo, perché la via di Zubiri è la via della relegazione. Egli prova. Arriva Dio attraverso la relegazione. Abbiamo detto arriva, ma è sbagliato. Andiamo a, veniamo da, non arriviamo a. Non è vero, perché siamo relegati in re. È questa che ci domina. Noi siamo sotto il suo potere. E noi, nel linguaggio moderno, lo ribadisco perché è difficile, sembrerebbe quasi la rivoluzione copernicana, no? Noi non andiamo alla realtà, veniamo da essa. Tutta la soggettività moderna ha pensato altrimenti. Noi andiamo a, no? Bene, e questa relegazione ci svela perciò la radice del fondamento, in quanto che cos'è in fondo ciò che fonda? Che cos'è ciò che fonda? Zubiri la chiama la deitas, che questa deitas è il semplice correlato della relegazione. Noi, nello scandaglio del fondamento, questo potere è in primis la Deitas, perché noi siamo fondati sulla relegazione che a sua volta ci relaziona a questo potere della Deitas. Che cos'è questa Deitas? È un concetto ancora, no? Generico. Perché come vedremo, tutto quanto esiste è relegato, tutto quanto è relegato alla Deitas. Vedremo questo, qual è il problema con l'ateismo, no? E qualcuno potrebbe dire: io non sono legato alla Deitas, quindi io sono ateo senza Deitas. Sì, vedremo. Si può vivere slegati, relegati o slegati. È possibile slegarsi? Vedremo, no? Questo è un grande problema, no? Perché l'ateo in fondo che cosa vuol fare secondo questa teoria? Slegarsi, rompere il legame. Che domina su tutto quanto esiste. È possibile rompere, spezzare questo? Ma sembra impossibile, perché come si fa a rompere? Se tutti siamo legati, possiamo vivere slegati, quindi senza deitas? Lo vedremo, no? Naturalmente un problema di Dio non può non affrontare la questione dell'ateismo, perché se no che problema di Dio sarebbe, ma non è vero. Quindi, però la Deitas, egli dice, è il primo stadio di questo lungo cammino, che non dimentichiamolo di ripeterlo, è un cammino di cui diamo giustificazione intellettuale, ma è un cammino esperienziale. Perché in fondo, anticipando qualche conclusione, chi è la persona umana? L'esperienza di Dio. La persona umana non è, come vedremo, nient'altro che l'esperienza di Dio, che è un'esperienza individuale, sociale e storica. E Zubiri ha discusso in tre libri, l'ultimo è quello sulle religioni che abbiamo discusso l'anno scorso con di Dio possiamo avere un'esperienza individuale, un'esperienza sociale e un'esperienza storica. In tutte le religioni sono le esperienze di Dio. Tutte le religioni che cosa sono alla fine? Esperienza di Dio, nei vari modi e forme come abbiamo. Ma tutte queste sono legate a questa deitas, no? Senza questo legame, tutte queste forme e questi modi non sarebbero possibili. Non è vero. Il primo come dire, stadio di questo cammino reale, di cui è esperienziale perciò, concreto, che tutti possiamo sperimentare, se con quella voce della coscienza, con quelli, noi ci interroghiamo, si capisce, no? Perché diversamente. Ma anche se non ci interroghiamo, rimane, perché tutti rimaniamo legati. E ecco, il secondo stadio è invece è diverso, perché la deità si spinge a procedere oltre. Noi non siamo soddisfatti della deità, perché diciamo, che cos'è questa deità? È troppo astratto. Non ne siamo soddisfatti. Ancora l'enigma ci spinge ad andare oltre nella deitas. Il secondo stadio è quello che qui chiama, negli scritti precedenti, la realtà divina, in quanto causa. Ma neanche questo ci soddisfa, perché spinge ad un nuovo passo. E appunto è esattamente il Theos come non la semplice deità, non la semplice realtà divina, ma la realtà divina è in quanto è appunto, come vedremo, è in quanto Dio personale. Sì. In quanto Dio personale. D'altronde, non siamo partiti dalla persona. Che è nella persona che si attualizza formalmente la relegazione, pur essendo reale in tutto quanto esiste, la consapevolezza è nella persona, no? Dunque, vediamolo questo cammino, no? Questi passi, no? Dove naturalmente si tratta di distinguere allora la giustificazione della realtà di Dio dalle prove. Altro è giustificarlo, che la giustificazione è ad un tempo esperienziale e intellettuale, no? Altre sono le prove. Le prove danno forma rigorosa al processo intellettuale. L'esperienza invece mostra il potere del reale, lo mostra nell'esperienza. Quindi altro sono le prove che danno forma rigorosa, perciò intellettuale, a questo processo, altro invece ciò che è che noi no, sperimentiamo, e quindi che manifesta questo potere, e soprattutto manifesta il suo fondamento. Dunque, e abbiamo già anticipato che arrivare a questo non significa andare oltre il mondo, oltre tutto quanto esiste, perché la realtà è rispettiva, no? Dobbiamo invece andare più che oltre all'interno. Dio non è trascendente alle cose, ma nelle cose, nella realtà. Se sarà personale, sarà una realtà personale, no? No? E lui stesso è una realtà personale. Perché dobbiamo cercare un fondamento ultimo, possibilitante ed impellente, della persona umana nella sua realtà. E perché è chiaro che l'enigma si risolve solo procedendo oltre in questo fondamento, in questo Dio personale, che è appunto in qualche modo la soluzione di questo fondamento del potere, giustificando intellettivamente il cammino della relegazione. Che è un fatto, abbiamo visto, esperienziale. Non dobbiamo dimenticare, mi scuserete se lo ripeto, perché è molto importante questo, che non si tratta di una prova astratta, no? Perché noi non possiamo vivere se non avendo a che fare con la realtà, e in definitiva con la realtà, e in ultima analisi avendo a che fare, essendo relazionati con la realtà. Giubilee tuttavia ritiene appunto che le prove classiche, pur essendo importanti, e anche quelle moderne sono assolutamente fondamentali. Però egli ritiene che nella via cosmologica, che è decisiva, perché non giunge ad un Dio possibilitante ed impellente, sto citando dal libro, nella via antropologica è decisiva, perché non perviene ad un Dio come ultimità del reale. Attenzione, avete udito bene, neanche la via antropologica, perché qui alla fine sembrerebbe che Dio, che qui si fonda Dio sulla via. No, assolutamente no, non è decisiva la via antropologica, perché non si tratta qui di fare nessuna svolta antropologica, ne parleremo, perché Zubiri era molto amico di Rahner, scrisse un celebre saggio su Rahner, e sembrerebbe dire che qui, no, perché, proprio perché distingue tra teologale e teologico, non ci sarà svolta antropologica, perché è chiaro, il mio collega Marco subito ha detto, ma qui è tutt'altro. No, non è così. E questo è molto interessante, no? Perché allora sembrerebbe una via antropologica. Non è questo. Lo dimostra il celebre saggio che scrisse su Karl Rahner e la distinzione su cui torneremo, che qui ci muoviamo sul piano teologale, non teologico. Lo vedremo. Solo perciò la via della relegazione, che è ad un tempo intellettuale ed esperienziale, perciò pratica, coinvolge tutte le vie per eminenza. Insomma, per giungere a Dio occorre mostrare che il potere del reale si fonda appunto su una realtà realmente assoluta, su un Dio che non è, come gli scrive il Teos aristotelico, e non è neanche il Dio dei filosofi o dei cristiani di cui parla Pascal, ma non è neanche causa. Non vogliamo neanche cercare un Dio causa del mondo o di tutto quanto esiste, perché sulla questione della causalità Zubiri ha riflettuto a lungo, naturalmente, ma non possiamo fare questa discussione, perché per lui causa significa funzionalità del reale, che è un'altra cosa, bensì è questa realtà ultima, possibilitante ed impellente. In fondo, cosa vogliamo mostrare? Che il potere del reale mostra la deità, che è la realtà stessa delle cose, in quanto come potere manifesta la sua formale costituzione in Dio. In più che altre distinzioni dobbiamo fare, perciò Dio non è né realtà oggetto, ma realtà fondamento, e perché è la realtà fondamento a costituire la mia vita reale. Non è pertanto neanche il totalmente altro di cui parla Bonhoeffer, perché è colui che dona la realtà, non è il totalmente altro soltanto. Dio, e non è neanche un aiuto per agire. Tante volte noi diciamo, aiutami a fare qualcosa. No, non è neanche un aiuto, ma perché è un fondamento per essere reali, non un aiuto per agire. Tutto ciò naturalmente che cosa significherebbe anche? Che allora noi siamo in Dio, no? C'è il panenteismo, quantomeno. O il panteismo. Panteismo che tutto è in Dio, oppure che Dio è in tutto, no? No, non si tratta di questo. Sembrerebbe allora che... Sembrerebbe questo, no? Ciò a cui staremmo arrivando. O panteismo o panenteismo. No, perché Zubiri tiene fermo, a partire dalla relegazione, una distinzione metafisica tra l'uomo e Dio. Perché si tratta qui di un tipo di tensione che egli chiama tensione teologale. Che cos'è questa tensione teologale? Che è da Pandan alla dinamicità del reale. In quel celebre libro, che è il più difficile di Zubiri, è struttura dinamica della realtà, è dinamica, no? Si capisce? Il dinamismo del reale, ai vari livelli, no? Fisico, biologico, chimico, eccetera, no? Evoluzionisti, Zubiri condivideva l'evoluzionismo, si capisce? Ogni dinamismo non può, sui generis. Gli ultimi libri a cui stava scrivendo era questo, l'uomo e Dio e la teoria dell'evoluzione. E perché il dinamismo del reale non può essere se non evolutivo, no? Ma vedremo in che... vedremo. Non lo vedremo. Questo era un grande metafisico, perciò Heidegger era un po', capite, no? Era l'ultimo sistematico d'Occidente, praticamente, quest'uomo, no? Ha scritto 36 volumi, quindi vabbè, adesso può essere... Quindi, insomma, e in vita ne ha pubblicati solo 5, perché poi, naturalmente, quest'uomo era... Durante il franchismo lo vinse la cattedra molto giovane e poi i franchisti lo costrinsero a dimettersi dopo 5 anni, dunque vinse a 34 anni, a 39 anni si dimise e non comparve mai più, ogni 20 anni pubblicò un libro e poi quando è morto sapevamo tutti che sono già usciti 36, quindi perché non, naturalmente era antifranchista, ma non di quelli che urlavano, di quelli che hanno sempre taciuto. E ogni 20 anni ha scritto un libro, ha pubblicato un libro, ma poi, ripeto, 36 ne sono già usciti, ma è una miniera lì di... Va bene, chiudiamo questa, dunque, andiamo alla parentesi. Perciò si tratta, dunque, non si tratta né di panteismo né di panenteismo, bensì di tensione teologale, grazie alla quale, siccome l'uomo non è Dio, è Dio a far sì che non sia Dio, e che tale non essere Dio sia un modo di essere in Dio. Che cos'è questo modo di essere in Dio? E che cos'è questa tensione teologale? E naturalmente questo vuol dire anche un'altra cosa, questa diciamola. Nell'uomo c'è qualcosa di divino, però sì, c'è qualcosa di divino. Questo è al di là di tutto, no? Perché questa deitas, no? È pervade tutto quanto, no? Ma questo non coarta la sua libertà, come è ovvio, perché la funzione di Dio nella vita è di essere fondamento, non oggetto, e di esserlo in pienezza, e non solo intellettivamente, e di esserla come tensione dinamica. Dunque, Dio perciò è, se potessimo dire così, rispetto alle cose, alla realtà, causa formale intrinseca. Causa formale intrinseca. Ecco, forse questo potrebbe essere una delle... E cosa vuol dire questo? Vuol dire che immergerci nelle cose reali equivale a trascenderle dall'interno per scoprire la loro causalità formale intrinseca. O meglio, o all'inverso, come solitamente fanno i soggettivisti moderni, approfondendo questo, andare a Dio, che non è il cammino autentico, no? Perché noi veniamo da noi, non andiamo a... Ma se proprio volessimo andare, significa penetrare sempre più nelle cose reali, fino a scoprirne tutto quello che noi riflessivamente abbiamo cercato di far emergere, a partire dalla via della relegazione. Perciò non c'è panteismo, non c'è neanche, come vedremo, le varie forme di agnosticismo. Perché non c'è neanche agnosticismo? Perché la trascendenza di Dio non è né identità né lontananza, ma trascende nelle cose reali. Per dissipare ogni sospetto di soggettivismo antropologico, naturalmente, e anche di svolta antropologica, Giubile esamina con cura l'accesso dell'uomo a Dio e l'accessibilità di Dio. Accesso e accessibilità, le due vie classiche, naturalmente. E non lo facciamo questo cammino perché, naturalmente, abbiamo già esaurito molto tempo, almeno qualche minuto ancora. Diciamo semplicemente questo. L'accessibilità da parte di Dio si realizza nella verità reale, e che è appunto ciò che mi permette la mia realizzazione personale. Mentre l'accesso dell'uomo a Dio si configura come pretensione dinamica. E questa pretensione dinamica, questo è l'accesso, in sintesi. L'accesso a Dio, perciò, da parte della persona umana, è adesione attiva a Dio che si realizza nell'incontro interpersonale. Ma molto rapidamente, e che ne è di chi non riconosce tutto questo? Che ne è dell'ateismo? Che ne è dell'agnosticismo, eccetera? Beh, rapidamente. Molto rapidamente, che pure esistono, no? E non si può trascurarlo, e tutto il mondo contemporaneo, e che ne è? Ecco, l'ateismo. E Giubile dice che l'ateismo nega appunto il legame, il slegamento, no? Essendo tutto quanto esiste legato, l'ateo fa il cammino, no? Perché non può non riconoscere il cammino, però vive slegato, come se fosse slegato, perché non lo è, ma come se lo fosse. Perché non si può negare, ma vive come se lo fosse. Perché fa questo, dice Giubiri? Naturalmente c'è una considerazione positiva dell'ateo, no? Nel senso che beh, è un problema che non possiamo... Perché? Perché gli dice che egli supporta malvolentieri di non essere fondamento. Non gli piace questa cosa. Perché in lui sorge, come dire, non manca neanche di tensione teologale, perché tende a qualcosa di ultimo. Però, come dire, questa tensione vorrebbe concluderla in se stesso. In lui, come dire, sorge quasi una fatica teologale, no? Una fatica teologale, nel senso che è affaticato perché l'enigma vorrebbe risolverlo in se stesso. Una fatica teologale, una specie di fatica che spesso comporta naturalmente una vita disimpegnata, ma solo apparentemente disimpegnata. Quindi una vita come se fosse slegata, ma in realtà non è così. No? Perché questa relegazione è impossibile e tutto questo glielo chiama indiamento della vita. Perché l'altro ha un Dio, è l'indiamento della vita. La vita è lui. E in fondo questa fatica non è che la nega questo, è talmente legato, ma vive come se lo fosse, e questa tensione è tale che appunto si configura come indiamento della vita. Che in fondo chi è per l'ateo Dio? È lui, no? No? E questo indiamento della vita, cioè in una vita autosufficiente, ritenuta tale. E di qui anche un po' di superbia, perché gli dice è la superbia la base di ogni peccato, sia individuale che sociale e storico. Perché non riconosce, no? Il legame il re. Fa tutto il cammino. Fa tutta la tensione teologale, però conclude nell'indiamento, che il fondamento è lui, o meglio è la vita umana, che basta a se stessa. Non è necessario. Ma qui tutto basta a se stessa, perché non è necessario andare oltre, neanche l'ateo va oltre. No? In una vita autosufficiente. Ma l'ateismo è impossibile senza Dio, perché la sua possibilità si può dare solo nell'ambito della deità aperto dalla relegazione. Non si potrebbe essere ateismo se non avessimo la relegazione aperta alla deità. Però qui, in fondo, no, è ambiguo questa cosa, no? E quindi Giubiri qui in questo libro tenta di mettere in luce, no? Approfondisce questo problema, no? E che cosa aggiunge in quest'opera? Il problema di Dio, perciò, non può essere posto al di fuori di uno schema concettuale logico. Ma la soluzione del problema, allora, sembrava o di impedire logicamente alle questioni di validità di manifestarsi, oppure di non porsi. Dunque, invece qui come risolve il problema? In fondo qui aggiunge in questo libro, aggiunge questo. La conclusione dell'ateo è una conclusione intellettiva, perché compie l'intero cammino, anche se più che intendere la vita come indiamento, che era un po' troppo, probabilmente, nel senso che, come dire, svalutava un po' la posizione dell'ateo, la intende come mero fatto, come pura fatticità. Come pura fatticità. E poi, naturalmente, non possiamo dilungarci su questo perché ormai sono le 15, l'altro atteggiamento è quello che egli qualifica come gnostico, non agnostico, di chi crede senza ritenere necessario di giustificare Dio. Subisce che questo è lo gnosticismo tipico dei moderni, dei contemporanei. No, non basta credere, bisogna giustificarlo. Giustificarlo intellettualmente. Tiene fermo questo, nonostante sia un'esperienza. Questo è molto interessante per noi. Giustificarlo, perché la volontà di fondamentalità deve terminare in una rigorosa riconoscimento della realtà. E poi naturalmente l'agnosticismo, questa volta nelle sue varie forme, che cos'è? Anche lui compie il cammino, ma ricerca senza decidersi per nessuna conclusione. Cerca, ma senza concludere, no? Il cammino. L'indifferente, invece, è colui che sospende la conclusione intellettiva. La vede, ma la sospende, non la formula. Vede il cammino, lo compie, ma sospende la conclusione intellettiva. Non si pronuncia, o poi non gli importa. Non gli interessa neanche pronunciarsi, insomma, no? In tutti questi atteggiamenti, come vediamo, dell'ateo, dell'agnostico, dell'ognostico, dell'indifferente, che cosa vediamo, secondo Zubiri? Vediamo questo, che c'è un cammino a partire dalla relegazione, alla giustificazione intellettuale, all'esperienza, eccetera, eccetera, che è ineludibile. Anche se l'agnostico, l'ognostico, l'ateo, l'indifferente ne percorrono alcuni soltanto dei tratti. Alcuni lo concludono, altri si fermano a metà strada, altri non formano la conclusione, ma sempre a partire da questa relegazione al potere del reale, eccetera, eccetera, di cui abbiamo detto. Ecco, e Zubiri tiene il rapporto tra l'uomo e Dio, perciò, come stiamo vedendo, non è astratto ma concreto, perché allora possiamo dirlo finalmente, che l'uomo è esperienza di Dio, esperienza vitale, esperienza interpersonale, ma che va giustificata intellettualmente. Che la via della relegazione, la cui essenza, allora possiamo dire, qual è l'essenza di questa relegazione? È la tensione teologale. Il cammino intellettivo e l'esperienza costituiscono esattamente questa dimensione teologale dell'uomo. La dimensione teologale dell'uomo non possiamo farlo, andrebbe indagato a partire dalla via della relegazione, dal cammino intellettivo e dall'esperienza. Relegazione, cammino intellettivo ed esperienza. Sono questi tre passi. Questa è, come dire, la dimensione. Nell'uomo ci sono molte dimensioni. Una di esse, e la più probabilmente, è quella teologale. C'è anche una dimensione storica, no? C'è anche, no? Bene, è questa. Perciò non si tratta di una svolta antropologica, questa diciamolo molto per chiudere, perché basta, i fogli sono troppi, dobbiamo chiudere, non si tratta di una svolta antropologica perciò, perché nonostante Zubiri avesse pubblicato un saggio proprio nel 1975 dedicato a Karl Rahner, e che aveva chiamato proprio così il problema teologale dell'uomo, sin da allora Zubiri appunto manteneva ferma la differenza tra l'indagine teologica, che voi conoscete molto bene, che è teocentrica, e quella è naturalmente la dimensione teologale, perché quest'ultima, la dimensione teologale, è solo il fondamento, la premessa per, è vero, la teologia. La dimensione teologale, pur essendo una dimensione umana, inoltre, è proprio quella dimensione secondo la quale l'uomo si trova fondato lui stesso sul potere del reale. Non è lui che lo fonda, è lui stesso ad esserne fondato. Il che è tutto il contrario dell'antropologia, se l'uomo è lui stesso ad essere fondato sul potere del reale. E lo stiamo dicendo fin da lì, c'è relegato anche lui in re. È esattamente il contrario dell'antropologia. Perché è l'installazione dell'uomo nella realtà, grazie alla relegazione, eccetera, eccetera. L'unità intrinseca e formale, questo è un sistematico, perché capite, fa tutte queste formule, no? Sistematiche. L'unità intrinseca e formale, dispiegantesi nella relegazione al potere del reale, nell'adesione a Dio, nella volontà di verità, nell'esperienza teologale, costituiscono tutto questo cammino, la dimensione teologale dell'uomo, che non è la dimensione teologica, ma è bensì il suo fondamento, è il teologale che fonda il teologico. E questa dimensione teologale, quell'esperienza metafisica di cui parlava Bergson, che potrebbe essere, secondo me, sostituita, come egli suggerisce, da questa teologia fondamentale, preambola fide, eccetera, eccetera, sarebbe questa, no? Questa, e non è vero, molto più ricca e molto più in dialogo col mondo contemporaneo. Il problema di Dio perciò comporta una rivoluzione degli schemi concettuali, non solo sul piano antropologico, ma anche a livello epistemologico, ma soprattutto metafisico, perché l'uomo non giunge a Dio con qualche organo speciale, no, non giunge neanche mediante il sentimento soltanto, naturalmente. Non è soltanto una conoscenza intellettuale, come stiamo dicendo, né soltanto con l'azione o la prassi, perché Dio non è solo uno stimolo ad agire, ma un fondamento per essere reali. Non si tratta perciò di praticare neanche un metodo dell'immanenza, come diceva Blondel, e neanche della trascendenza, né dell'immanenza blondelianamente, né trascendenza, perché non c'è nulla che trascende la realitas che è rispettiva. E vi invito una volta dovremo discutere di questa rispettività del reale. Il nuovo realismo è questo, il reale è rispettivo. Non è vero. Egli lo chiama reismo. Per non identificarlo con realismo, no? Né ingenuo né critico, reismo. Dunque non si tratta di questo, né di un metodo dell'immanenza, né di un metodo della trascendenza, perché quanto c'è di Dio nell'uomo e in tutto quanto esiste è relegazione al potere del reale. Se questa teoria della relegazione è valida, naturalmente. Di qui i compiti della stessa teologia fondamentale, come scrivo qui, che non dovrebbe più indagare sui cosiddetti preambolo a fidei, bensì concentrarsi sull'intelligibilità e significato del problema di Dio alla luce della dimensione teologale dell'uomo. Sarebbe un compito molto interessante. E questa fu la ragione per cui dettò questo corso a Roma, perché parlò di questa, non tanto della, è vero, di questa teologia fondamentale, ma la intendeva nel senso, appunto, che molto sommariamente e molto pedestramente è vero enunciato. Le molteplici forme, come abbiamo visto, di giungere a Dio è, sia individualmente che socialmente che storicamente, solo la storia delle religioni, ma no, di questo ne discuti in un altro libro di cui abbiamo parlato l'anno scorso, in questa trilogia. Quindi prima è vero il problema di Dio, poi le forme in cui Dio si manifesta, è vero, nella storia, e perciò storica, e poi naturalmente nell'ambito di questo c'è un terzo libro molto interessante, di questa dimensione teologale nelle varie storie individuale e sociale, e c'è poi appunto il ruolo del cristianesimo. Che ruolo ha il cristianesimo in queste cose? Il terzo volume di questa teologia discute qual è che significa il cristianesimo nell'ambito delle varie forme religiose, avendo mostrato in quel libro che nessuna è falsa, perché tutti sono forme di tensione teologale, e non è vero. E qual è il ruolo del cristiano? Quel libro sarebbe molto interessante, non possiamo discutere, chiaro. Perché Zubiri dice che il cristiano è la forma delle varie forme religiose. Con ciò non significa che le religioni storiche sono... Nessuna è falsa. Perché tutte sono forme di quella tensione che è vera in modo indiscutibile. E di qui naturalmente anche i compiti di una filosofia della religione, ma questo no, dobbiamo chiudere questo qui perché la filosofia della religione no. Bene, vi ringrazio.